Buon pomeriggio a tutti, siamo fra le consuete pareti del Ridotto dell'Opera. Allora, una sostituzione alla Scala di Milano nella Tosca che ha ricevuto tantissimi unanimi consensi, oserei dire, da ieri o l'altro ieri e domani abbiamo Sayoa Hernandez che sostituisce Anna Netrebko, farà poi le recite di gennaio e poi è prevista anche per la tournée. Abbiamo una sua, diciamo, documentazione vocale.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io devo dire che ringrazio moltissimo il teatro per avermi affidato non soltanto queste tre ultime recite della Tosca, ma anche la tournée.
E poi
la tournée in Giappone, e poi devo dire che sono contentissima anche che durante il resto della stagione ripeterò anche con questi due bravissimi colleghi, bravissimi artisti in altri titoli. Questa Tosca sarà una Tosca, come ha detto bene sia il maestro sia Davide Livermore, di approfondimento dello spartito, e io sono molto contenta di questo perché con la Tosca a volte si cade un po' nel farla, perché tutti la conosciamo completamente, allora a volte la facciamo un po' in un modo un po' superficiale, e poter approfondire tanto nello spartito e anche registicamente in tutti i dettagli, devo dire che arricchisce molto il personaggio, e allora sono molto contenta di questo. Io non voglio dire altro perché preferisco che parlino gli altri protagonisti. Grazie.
Non si tratta dell'esibizione alla Scala di Sayoa Hernandez, la dovremo ancora eventualmente ascoltare e proporre nel contesto milanese. Bene, il Ridotto dell'Opera di oggi prevede alcuni ospiti, io partirei dall'ultimo, vale a dire Nicola Guerini, il quale ci celebrerà Peter Maag, direttore del San Gallo, che quest'anno compirebbe 100 anni. Avremo poi con noi un celeberrimo attore italiano, ad Alberto Maria Merli, che lo scorso anno ci aveva presentato il suo primo romanzo Mangeretta era il soprannome di se stesso, praticamente, di un bambino che evidentemente aveva sempre molto appetito, ciò nonostante ad Alberto Maria Merli è diventato uno splendido uomo, snellissimo, alto, atletico, eccetera eccetera, quindi evidentemente mangiare può fare anche bene, soprattutto roba sana. E poi Jacopo Spirei, che è regista, e con lui invece parleremo un po' di quello che è stato il suo percorso artistico durante il 2019. Lo introduciamo con una sorta di brano link che unisce l'attività di Jacopo Spirei come regista e la figura di Peter Maag, vale a dire il Così fan tutte. Allora, per essere precisi, è una delle tre opere di Mozart da Ponte che Spirei ha diretto quest'anno. D'altro canto ascolteremo il Soave sia il vento con Peter Maag alla testa dell'orchestra Rai di Roma nel 1967, e quindi buon ascolto.
Soave sia il vento.
Soave sia il vento con Teresa Stick Randall, Janis Martin, Carlos Feller, diretti da Peter Mag alla testa dell'Orchestra della Rai di Roma, così fan tutte, una registrazione del 3 giugno 1967. Allora, celebreremo Peter Mag, questo l'ho detto, però è stato scelto questo brano anche perché vedo che nel carnet del 2019 di Jacopo Spirei figurano Aida, Rinaldo, la trilogia da Ponte appunto, Carmen, L'Empio Punito, Ermione e siamo diretti verso Falstaff. Un grazie e un ciao a Jacopo Spirei di essere in nostra compagnia.
Ben trovati.
E voilà, a tutti. Ben trovato anche tu. Giusto, guarda che ho preso nota, Ida, Rinaldo, la trilogia da Ponte, Carmen, L'Empio Punito, Ermione. Ok, senti, sono partito dalla trilogia da Ponte che tu hai diretto. Dove, come, quando, con quali intenzioni e con quale risultato?
Ah, dunque, diciamo, è la prima volta che mettevamo insieme tre opere che ho fatto a Salisburgo, al Landestheater di Salisburgo, e ne abbiamo fatto una specie di mini ciclo. Per cui abbiamo ripreso le tre produzioni che abbiamo fatto in passato e fatte in tre giorni consecutivi, quindi è stato un progetto molto interessante da quel punto di vista. Era una trilogia, diciamo, americana, fra virgolette, un po' in risposta all'antica trilogia di Peter Sellers, e quindi era un progetto molto interessante.
Senti, quindi erano comunque, c'era un denominatore, voglio dire, nei tre lavori, evidentemente, per poter essere rappresentate una dopo l'altra in tre giorni.
Assolutamente, sono tutte collegate, sono collegate in ambienti simili, più che altro sono collegate nella stessa nazione fondamentalmente.
Certo, i cantanti che ormai non sono più solo cantanti perché sono anche qualcosa di più, credo, ecco, si piegano agevolmente alle esigenze di un regista e di un regista in fattispecie come Jacopo Spirei, il quale chiede molto, devo dire, agli interpreti.
Ma io ho sempre avuto ottimi rapporti con i cantanti, devo dire, non ho mai avuto grandi difficoltà. Credo che il dialogo alla fine porti moltissime prospettive. I cantanti con cui io mi sono incontrato sono sempre stati estremamente disponibili e mai in realtà problematici. In realtà credo che i problemi, fra virgolette, che possano derivare da un cantante siano il fatto di non fidarsi delle persone con cui ha a che fare.
Certo, ma tu intendi dire, scusa, delle intenzioni registiche come interpretazione di un lavoro o il lavoro sul fisico del cantante?
Entrambi, sicuramente è un lavoro graduale, un lavoro lungo. La cosa ovviamente positiva di paesi come appunto l'Austria è che si possono avere molte settimane di prove, quindi c'è possibilità di costruire un personaggio con calma, gradualmente, e farlo vivere veramente a fondo, quindi si può chiedere moltissimo alla fine a un cantante.
Ecco, se tu ti fossi trovato a dover lavorare con ingombranti figure degli anni 40-50, così avresti osato comunque questo tipo di lavoro?
Ma sicuramente sarei.
Tu avresti provato.
Sì, certo.
Ecco, magari nell'aldilà, dai.
Ecco.
Anita Cerquetti piuttosto che, non so, la Globe Brandl, queste persone, esatto, diciamo, che basavano molto della loro arte sulla voce e trascuravano un pochettino forse quello che era la parte scenica, che invece è così determinante, secondo me.
Ma anche col Bran Cavalieri, ma sarebbe fantastico incontrare queste persone.
Caspita, beh, lì allora ti vengo a fare da aiuto regista, d'accordo. Senti, proseguiamo nella tua annata 2019, Carmen a Macerata, un titolo e un allestimento che hanno fatto un po' discutere, piuttosto osi anche, ecco. Come l'hai vista? E voglio dire, c'era intenzione di provocare da parte tua, oppure invece sono gli altri che ti danno del provocatore, in realtà tu invece lavori per sviscerare le tematiche e per, se vogliamo, attualizzarle, non nel senso brutto del termine, ma per farle capire al pubblico d'oggi?
Ma diciamo, io non ho mai cercato la provocazione per se stessa, come dire, non sono mai stata alla ricerca di questo tipo di trucco. Sicuramente Carmen è il soggetto è provocatorio. La nascita dell'opera è stata estremamente contestata, è stato uno scandalo, è stata censurata, è un'opera viscerale e molto violenta e con grande coraggio, quindi in qualche modo le ho voluto fare giustizia da questo punto di vista.
Ecco, anche in questo caso i cantanti si sono piegati e hanno raggiunto, perché tante volte il cantante mi dice no, ma il regista poteva avere anche ragione, sono magari io che non ho capito tutte, non sto alludendo assolutamente a nessuno dei cantanti
certo,
della
certo.
tua Carmen, ecco, sono magari io che non ho capito e quindi poi non ho reso bene le sue idee, da ciò poi appunto questa, diciamo, reazione del pubblico che a volte non è quella che qualcuno si aspetta, ecco.
Ma diciamo che con il cast abbiamo avuto un rapporto strettissimo, fortissimo, di lavoro molto intenso, soprattutto con la protagonista, che a cui era richiesto un lavoro fisico estremo. È chiaro che si cerca anche di adattarsi al cast che si ha,
certo,
adattarsi alle possibilità che gli artisti possono offrire, è una risorsa da quel punto di vista, non è un limite.
Certo, ecco, io questo tante volte, vedi, lo capisco nei registi e lo vedo un po' meno nei costumisti a volte, perché pur sapendo che hanno a che fare con un certo tipo, ma poi io vengo sempre accusato perché sembra che io spari sempre sui chili, diciamo, le libbre, ma non è quello il punto, è che secondo me bisognerebbe arrivare a un certo scopo, per cui tante volte effettivamente forse un percorso di adattamento da parte del costumista ci vorrebbe, ecco, non puoi pensare a un abito da silfide se poi a indossarlo è la Nilsson o la Caballé, ecco, per citare due grandissime del passato.
Beh, assolutamente, bisogna essere realistici e pragmatici, nel senso bisogna utilizzare la figura che si ha davanti, non è che se una è bionda e l'altra è mora loro possono cambiare, infatti,
certo.
Bionda e mora, lo stesso altezza, aspetto fisico, lo stesso per uomini e donne, questo ovviamente.
Certo, tu hai avuto anche esperienze in teatro di prosa?
Piccolissime, solo con amici, ho avuto alcune esperienze di cinema in realtà.
Ho capito.
A livello sperimentale.
Certo. Allora, ci ascoltiamo un momentino di Carmen. Questa è un'edizione con Anna Moffo che sicuramente non ti avrebbe dato problemi scenici perché era splendida, ecco, con la Deutsche Oper Orchestra diretta da Masel e si tratta di un'incisione poco nota ma interessante. Anna Moffo nella parte di Carmen, ecco, una Carmen proprio un po' opera comique, se vogliamo, ben diversa da quelle sorte di Carmen stile Santuzza che spesso vediamo sui palcoscenici. Bene, torniamo con Jacopo Spirei. Ecco, Carmen, tu come la vedi effettivamente?
Ma così noi l'abbiamo trattata, abbiamo parlato di una donna moderna, parigina, abbiamo riportato l'opera a casa, opera Comics, quindi non
Perfetto.
gridata, cantata, ricca, insomma.
Certo. Senti, veniamo all'ultimo, al penultimo, ultimo, penultimo, diciamo, penultimo è l'empio punito, vero? Ecco, che tu hai realizzato a Pisa, ecco, mi sentivo empio o punito, non lo so, e poi ad Ermione. Allora, sorvoliamo sull'empio punito, dai, ne parliamo un'altra volta, e invece andiamo
Certo.
ad Ermione, ecco, che è stato il successo che tu hai ottenuto a Napoli, a San Carlo di Napoli, con una messa in scena che ho avuto modo di vedere e apprezzare, molto particolare. Hai incentrato l'attenzione molto su Pirro e su quello che gli stava intorno, svuotandolo, diciamo, da orpelli che potevano, diciamo, confondere o imitare in qualche modo la situazione greca antica dell'epoca. Cosa hai voluto dimostrare? Voglio sentirlo dire da te.
Beh, ho voluto togliere, diciamo, tutta una serie di filtri che credono un servizio all'opera. L'opera è estremamente potente, è fortissima, ma è anche un'opera estremamente personale per Rossini. È molto sperimentale ed ma è molto incentrata sugli scontri fra i personaggi. Quindi ho lavorato per sottrazione, in quel senso, creando un lavoro interno alla recitazione dei cantanti, quindi molto particolare come tipo di lavoro, togliendo, diciamo, una serie di elementi barocchi che non credo servissero da questo punto di vista, con alcuni segni forti che portano a capire in qualche modo la storia, che è una storia di potere, di politica, ma soprattutto una storia personale di ossessione.
Certo, allora il cantante rossiniano, che sono tra l'altro una fauna che io adoro
Sì.
particolarmente, è anche forse quella più esposta dal punto di vista invece dell'utilizzo della gorgia, perché effettivamente insomma è esposta a difficoltà non indifferenti di rigore, di linea, di ritmo, eccetera, eccetera, così. Però sinceramente dal mio punto di vista mi sembrano anche i più, tra virgolette, intelligenti in scena. Tu non lo pensi?
Oh, assolutamente, io ho incontrato degli artisti pazzeschi, no, sono meravigliosi. No, no, devo dire che Rossini ti impone una flessibilità e
Ecco.
un'agilità di testa prima che vocale incredibile, quindi anche una disciplina del lavoro splendida.
E infatti, allora io quello che dico sempre quando dei giovani cantanti mi chiedono: ma cosa ci vuole per cantare Rossini? Io dico: ci vuole elasticità e fantasia. Chiaramente poi la coloratura fa da padrone,
Per
è
carità.
evidente, per carità. Ecco, però fantasia, fantasia, lasciarsi un po' gettare, parlavo con Carmela Remigio in un'occasione, andare, sì, sapendo di avere il paracadute, però ecco, ipotizzando che magari ti devi aggrappare anche ad altre cose, ecco,
Sì, ma
fondamentalmente.
è quello l'aspetto emozionante, no? Anche del cantante rossiniano, è proprio il fatto che ti senti che sei con loro al limite, è emozionante, è una cosa eccitante da quel punto di vista.
Certo. Senti, ti saluto Jacopo, grazie di essere stato in nostra compagnia. Buon Natale a questo punto, felicissimo
Ah.
2020, ci risentiamo per Festival. Ecco,
Assolutamente, anche a voi tanti auguri.
grazie, ciao ancora.
Ciao.
direi una imponente introduzione, Egmont di Beethoven, diretto da Claudio Abbado alla testa dei Berliner, con noi ad Alberto Maria Merli. Ciao e grazie di essere con noi.
Ma figurati, sono felice io.
Mamma
grazie
mia,
a voi.
Che voce bellissima e che ricezione stupenda ci offri anche, d'altro canto.
Senti, no, il Beethoven, dunque Beethoven perché praticamente facemmo l'Egmont di Goethe con le musiche di Beethoven e la regia era di Luchino Visconti, debuttammo a Firenze e io facevo due personaggi, facevo Buick che raccontava un pezzo di una battaglia eccetera, e poi il perfido Van Senglo, lo scribano che racconta come mai crollò poi l'impero naturalmente dell'Egmont. Ma devo dire che abbiamo fatto quasi tutta l'Italia, insomma, e lì a Firenze al debutto c'era il maestro Gavazzeni e dopodiché altri maestri naturalmente si susseguirono alla Scala di Milano, alla Fenice di Venezia, al San Carlo di Napoli, eccetera, eccetera. Oh, Beethoven, poi mi ricordo un'altra cosa, quando io doppiai l'Arancia Meccanica,
già,
c'era soprattutto la musica di Beethoven, che era chiamato naturalmente dal protagonista il Ludwig, e faceva anche dell'ironia su questo personaggio, perché poi lo si ritrova in una casa dove loro, l'Arancia Meccanica, la banda, massacrarono praticamente due persone.
Ah, ricordo, sì. Allora, senti, ecco. Adalberto, sì. Scherzi, risate, qualcosa di serio. Qualcosa di serio ce l'hai già detto, con questo Egmont, effettivamente.
Sì, no, c'è di più.
Di Teseo, quindi un nuovo libro, chiamiamolo libro per non chiamarlo romanzo, poi magari lo definisci tu, e sì, che naturalmente mi ha invogliato a ricontattarti dopo che l'anno scorso mi sono tanto appassionato al tuo Mangereta, del quale ho dato già qualche idea all'inizio della trasmissione.
Ringrazio.
Scherzi, risate, qualcosa di serio, a te la parola.
Guarda, Scherzi e risate, qualcosa di serio è un insieme, diciamo, di racconti, quindi anche un libro piacevole da questo punto di vista, almeno mi auguro, perché uno può leggersi un racconto, addormentarsi il giorno dopo leggere un altro. È un susseguirsi di racconti che parte il libro come c'ha un filo, diciamo così, che lo lega al primo, a Mangereta, perché c'è ancora un io bambino fino a un certo punto, dopodiché si passa all'esperienza naturalmente nel mondo dello spettacolo. Ma non è solo, perché c'è un'aggiunta per esempio di personaggi che, pur essendo delle persone all'interno dello spettacolo o dell'arte intesa come tale, perché per esempio c'è un mio incontro che ho avuto con Marc Chagall. Poi c'è anche il mio incontro, una serata passata con Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, perché loro amarono tanto il mio film a Parigi, che era quello di Marcoletto, naturalmente La villeggiatura, che ebbe un enorme successo allora a Parigi. Stette 2 anni al cinema Saint-André des Arts, dove di fronte c'era un ristorante che si chiamava Saint-André des Arts, e quindi praticamente passammo lì una serata e poi ci ritrovammo invece a Roma con Jean-Paul Sartre e sua moglie al ristorante Il Bolognese, quello che sta a Piazza del Popolo. C'è Anna Magnani, ci sono tantissimi. Per chi comprerà il libro troverà nell'interfaccia dietro avanti, chiamiamolo nelle orecchie, credo che si chiamano
sì,
così,
sì, sì.
300 personaggi ci sono, quindi da Visconti, Fellini e tantissimi altri, e ripeto, il titolo dice proprio questo, cioè praticamente sono degli scherzi che io ho fatto molto malvagi a volte a dei miei colleghi, fino ad arrivare, e questo naturalmente fa sorridere, fino ad arrivare alle lotte che facemmo insieme a dei colleghi, soprattutto con Gian Maria Volonté, per rimettere, diciamo, a posto certe situazioni di a livello sindacale, che avevamo perso un contratto nazionale con la TV, un contratto nazionale col cinema, col teatro, tutta roba che si è persa oggi. Insomma, c'è anche una specie, diciamo così, di amara tristezza per quanto riguarda il mondo dello spettacolo in quelle pagine. E poi c'è tutto un'avventura tra me, diciamo così, per un progetto col Toni e con le persone che ho conosciuto in quel frangente. Sono personaggi naturalmente politici molto importanti. Ecco, questo è il libro, cioè il libro credo che si possa leggere con molto diciamo così disimpegno e piacere, non so,
e agio, non è, certo.
Ecco, non è un romanzo, hai capito, non ha
sì,
una,
perché
un
diventa
inizio, una fine.
Spesso difficile sì, dover seguire le 200, 300, 400 pagine quando abbiamo un unico filo da seguire da un lato con magari centinaia e centinaia di personaggi. La distinzione invece in capitoli o sottocapitoli, eccetera, rende molto agevole, anche perché giustamente uno se ne può leggere, diciamo, uno per sera, ecco, per intenderci, senza paura di perdere il filo, e il filo poi lo si recupera magari di seguito quando si è arrivato alla metà del libro. D'altronde, vabbè, certo, il tuo potere, la tua capacità narrativa, io l'avevo già riscontrato, non sono un critico naturalmente in materia, però sai, tante volte sono importanti anche quelle persone che hanno competenza senza avere proprio quel fanatismo di indagine, di ricerca e di critica, e devo dire che leggendo Mangeretta appunto io ero scivolato tra le pagine del libro, ecco, questo è veramente molto bello.
Ti ringrazio, ecco, sei molto gentile.
Io, devo dire che il tuo stile è veramente gradevole, ecco, gradevole, sì, e entri subito in empatia con l'autore, e quindi questo ti rende, voglio dire, piacevole una lettura, anche quando magari ci sono dei passaggi che possono appunto far meditare un po' di più, ecco, e non solo divertire, ecco.
Sì, sai, Mangeretta, vedi, Mangeretta, cioè ciao, un filo, diciamo così, sull'ultima guerra, una situazione di una famiglia, ci eravamo già detto praticamente,
sì,
che insomma non aveva dei problemi, non erano degli ebrei deportati, né morti, né, però raccontava, diciamo, qual era l'imbarazzo
l'adattamento,
di una famiglia,
sì,
normale, durante la guerra, con tutte le cose che potevano accadere, la mancanza di cibo, eccetera, e poi, diciamo, questa avventura familiare, chiamiamola così, attraverso l'Italia, per poi tornare a Roma quando la guerra è finita. Questo era Mangeretta, questa è un'altra cosa. Però sai, io devo dire che non riesco a capire, tu prima hai fatto un esempio, non mi ricordo chi disse questa cosa, parlavo di un libro giallo, ha detto, dice, leggete le prime quattro pagine, poi levate le 200 pagine e andate alla fine. Punto e basta, come per dire, c'è un inizio, una fine, in mezzo è tutta roba, così tanto per riempire un libro, insomma, eccetera. Ecco, io quello che noto proprio attraverso, così, ho fatto un salto dentro le librerie, Feltrinelli, eccetera, vedo caterbe di libri, ma non voglio parlare bene del mio, non è questa la mia intenzione, però ho visto che molti di questi libri sono praticamente la conseguenza, io la chiamo, dei fotoromanzi.
Sì.
Cioè il libro ormai, mentre una volta il fotoromanzo praticamente serviva semplicemente per fotografare, chiamiamolo così, delle situazioni sentimental banali, no? Lui, lei, poi lui la tradisce, lei, la cosa. Ecco, adesso tutta questa roba qua, diciamo così, e non vedo quale interesse possano avere i lettori di sapere, insomma, che vita ha fatto una che è andata a Milano, che ha trovato il posto di lavoro, che si è innamorata di uno, che faceva il militare, che poi torna. Insomma, capisco, però voglio dire, perché se non mi dà qualcosa in
sì,
più, e io devo vivere per 2 ore, 3 ore, quanto dura un libro, la vita di altri,
certo,
la vicina di casa che può raccontare di più, insomma.
Certo,
ecco.
Sì, sì, ma tra l'altro,
e dentro non ci sono delle cose, voglio dire, essenziali.
Vere, vissute, eccetera. Ti dirò di più, il romanzo storico, cosiddetto storico, che va molto di moda, ambientato nel Rinascimento, anche le fiction televisive nel Medioevo o all'antica Roma, suonano di falso, da far paura, voglio dire, perché ormai non c'è più
i medici,
nulla.
Pensiamo
insomma, cioè, non si possono vedere, ma certo, una storia sentimentale vissuta da individui che non avevano neanche le caratteristiche fisiche classiche di quelli che potevano essere gli italiani del tempo, voglio dire, perché vanno a prendere ormai questi modelli stranieri, americani o nordici, eccetera, palestratissimi, che non hanno nulla a che fare sicuramente con nulla di reale, rendono tutto molto banale. Ma la scelta dei tessuti, dei costumi, questo, tu che mi parli di Visconti, eccetera, sai cosa significa, cioè quello che era la ricerca, anche se vuoi, di stilizzazione di questi registi, di questa gente che lavorava magari, non dico con ago e filo, ma quasi, perché in alcuni casi era addirittura così, Zeffirelli che si disegnava i bozzetti, cioè voglio dire, oggi non c'è più nulla, cioè si prendono, è tutto un copia e incolla varie cose per creare dei prodotti che poi alla fine non parlano a nessuno, ecco. Quindi senti, io allora ti saluto, intanto ti auguro buon Natale, buone feste, e naturalmente io non ho ancora avuto modo di leggere Scherzi, risate, qualcosa di serio edito dalla Nave di Teseo, autore Adalberto Maria Merli, me lo farò regalare per Natale, e poi siamo in attesa del terzo volume che ci porterà e dopo Mangeretta e dopo questo, visto che ormai
vedremo adesso
ti sei
il prossimo anno
fatto prendere la mano,
accadrà.
Dai, coraggio.
Comunque auguri a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, auguri a te, buon Natale, buone feste.
Grazie infinite ad Alberto Maria Merli, grazie.
Grazie a te, Giorgio.
La Semiramide di Gioachino Rossini, direzione Peter Mag, 1962, alla testa dell'orchestra della Svizzera italiana. E così abbiamo fatto contento Nicola Guerini. Ciao e grazie di essere con noi.
Ciao Giorgio, buongiorno a tutti.
Ho detto che ti abbiamo fatto contento perché hai detto cerca qualche cosa che appunto ci valorizzi Peter Mag alla testa dell'orchestra della Svizzera italiana, dato che invece ad altre orchestre hanno dedicato moltissime registrazioni, incisioni, eccetera. Bene, oggi volevamo proprio celebrare definitivamente, visto che siamo ormai alla fine dell'anno, i 100 anni di Peter Mag. Senti Nicola, dici così rapidamente i momenti salienti della carriera di questo direttore d'orchestra che fa parte, diciamo, dei tuoi favoriti da un lato e del quale tu curi personalmente l'archivio.
Allora, sicuramente Peter Mag non è solamente un artista che io prediligo per tanti motivi che poi magari se abbiamo il tempo spiegherò meglio, ma anche perché comunque lui rappresenta un'epoca che non c'è più, sia nel modo di lavorare con l'orchestra, un modo di come lui vedeva appunto la musica. E se noi analizziamo tutta la sua vita ci accorgiamo di quante cose lui abbia fatto a partire dalla formazione. Se noi pensiamo che ha avuto come docenti all'università Karl Barth, Emil Branner e per la filosofia Carl Jaspers, e già questi nomi ci fanno capire quanta formazione extra musicale lui abbia avuto e che poi è confluita nel suo far musica in maniera eccessa. Ha avuto le lezioni, si è perfezionato pianisticamente con Alfred Cortot, ha avuto l'illuminazione, il bagliore diciamo del podio grazie a Furtwängler, quindi tutti nomi di altissimo profilo che mi hanno definito veramente la postura artistica e professionale. Che cosa possiamo dire di lui? Naturalmente che è stato un artista che si è dedicato al teatro veramente per tutta la vita e lo ha fatto promuovendo repertori sempre diversi, aiutando e formando tanti giovani che oggi sono in carriera nei teatri più importanti del mondo, ma soprattutto l'insegnamento più importante è stato quello del laboratorio lirico, che come sai Giorgio è stata una sua intuizione a Treviso che ha permesso di creare un cantiere dove la musica veniva forgiata, veniva creata attraverso proprio questi giovani artisti.
Certo.
Ecco, questo sicuramente è stato il testamento più importante. Poi sappiamo tutte le registrazioni, quella che avete trovato è straordinaria, tra l'altro un Rossini brillante. Ascoltavo prima il crescendo perché veramente con una minuzia nei dettagli, veramente si capisce quanto fosse straordinario il suo approccio alla partitura, ecco, perché certo. Mag è stato sicuramente questo.
Dunque noi abbiamo incominciato l'appuntamento di oggi proprio con un ascolto da Mozart, invece il Soave sia il vento che Mag aveva diretto alla Rai di Roma nel 67, se non erro, ecco, con sì, un cast di allora, Teresa Stick Randall, Janis Martin, e Mozart sicuramente è uno degli autori che si iscrivono a caratteri luminosi nel percorso artistico di Mag. Penso che tu non abbia che confermarmi questa, diciamo, espressione.
Assolutamente, se noi pensiamo anche il debutto che lui fece nel 58 al Covent Garden, fu proprio con Diciamo Fleet, al Met di New York lo fece con Don Giovanni, quindi comunque Mozart, lui quando parlava, cioè quando lui rilasciava le interviste, diceva sempre il mio cuore batte per Mozart, e devo dire che questo compositore gli ha fatto battezzare, cioè c'è un sacco di premiere in cartelloni prestigiosi, cioè veramente la sua anima mozartiana appare sempre nella sua grande carriera.
Ci sono stati dei, secondo te, scorrendo appunto la cronologia della sua carriera, dei cantanti in Mozart piuttosto che in altri repertori con i quali ha stabilito un particolare connubio artistico?
Ma io naturalmente non conosco tutti gli artisti con cui lui ha lavorato. So che lui quando era a Treviso, io ricordo per esempio un aneddoto che mi raccontava la moglie del maestro Renzetti, Silvia Baleani, che fu diretta da lui proprio, anche poi in Argentina, perché comunque tutti gli artisti del tempo che frequentavano il repertorio, cioè, mozartiano, andavano da lui perché lui aveva, era innovativo per quel repertorio. Adesso non vorrei appunto sbilanciarmi con qualche artista rispetto ad un altro, però per esempio anche Luciana Serra, so che aveva un rapporto meraviglioso con il maestro Manga.
Ed infatti,
perché sai, Giorgio, lui ha...
Era stata nostra tua ospite, difatti, ricordo, in quella sì. giornata che avevi dedicato a Maga, appunto, quest'anno, telefonicamente.
Sì, esatto. il 10 maggio abbiamo celebrato a Verona, grazie all'invito che Teatro di Storia ha fatto al Fondo Peter Maga, abbiamo celebrato con dei collegamenti telefonici sì. Il maestro proprio il giorno della nascita. Ma prima stavo spiegando che la grandezza di Manga era data non solamente dalla sua sapienza nel dirigere questo autore, ma anche nell'accompagnare i recitativi con una fantasia incredibile. Ricordo che durante il convegno del 10 maggio tutti sottolineavano il fatto che Mag, quando si sedeva al cembalo e improvvisava durante i recitativi, era veramente divertente il modo in cui lui, con le citazioni, con le sue sagge invenzioni, riusciva ad ambientare emotivamente perfettamente la parola in scena. Quindi questo era sicuramente, Giorgio, la matrice più innovativa, perché lui era interprete a tutto tondo, non era solamente il direttore d'orchestra. Oggi accade che abbiamo il direttore che dirige l'orchestra e poi c'è il maestro del cembalo. Lui faceva tutto e questo in quegli anni era abbastanza. Poi il suo Mozart così elastico, così orizzontale, così narrativo, mai verticale, mai scontato, insomma un grande interprete.
Certo. L'abbiamo anche già forse sottolineato quest'anno nei vari nostri incontri, ma ecco, quali sono stati i momenti culminanti delle celebrazioni che tu hai organizzato in relazione appunto ai 100 anni di Mag?
Allora, come tu giustamente hai detto prima, era un artista che andava ricordato, quindi quest'anno per il centenario il fondo ha intrapreso una sorta di cordata tra virgolette appunto celebrativa per dedicare al maestro una data, una produzione, una conferenza, un convegno, e devo dire che i teatri che maggiormente sono stati presenti in questi, in ordine cronologico, sono stati il Teatro San Carlo di Napoli, che è stato, Giorgio, il primo teatro che ha risposto e che ha dedicato la premiera a marzo dei racconti di Hoffman, e poi il Teatro Regio di Parma con i Requiem di Mozart nel maggio, non ricordo la data, ma era comunque maggio, l'Orchestra di Padova del Veneto, che ricordiamo è stata l'orchestra che lui ha plasmato, ha veramente stabilito con l'orchestra un rapporto meraviglioso che è arrivato addirittura ad essere poi celebrato nella registrazione dell'integrale di Beethoven, anche di Mendelssohn. Quindi un'orchestra che è molto cresciuta con lui, che ha dedicato un concerto proprio il giorno dopo dell'anniversario, quindi era l'11 maggio. Poi il teatro alla Fenice di Venezia con Don Giovanni, con un titolo mozartiano, finalmente a giugno. E poi il Regio di Torino, un concerto, e il Maggio Fiorentino, Carmen, nell'ottobre scorso, e il Trovatore, l'ultimo appuntamento importante, al Carlo Fenice di Genova. Quindi direi teatri dove il maestro è stato presente. Tra l'altro non dimentichiamoci che sia Parma che Torino sono stati teatri dove lui ha collaborato sia come direttore d'orchestra che come direttore artistico. quindi insomma un periodo molto molto bello per i teatri durante il soggiorno italiano del maestro Maglia.
Bene, ti ringrazio Nicola, siamo già in clima natalizio, come senti, questa è l'Enfance du Christ di Berlioz e con questo noi ci salutiamo e ci auguriamo naturalmente lietissime feste e un infinitamente bello 2020. Ciao e grazie.
Anche a voi, ciao Giorgio, auguri a tutti.
E auguri a tutti.